Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali. Un'altra puntata oggi dedicata alla salute con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Il tema di oggi è la dipendenza dal gioco. Parliamo di gambling, oggi la dipendenza dal gioco che spesso genera gravi conseguenze psicologiche ed economiche al giocatore e alla sua famiglia. Ne parliamo con il professor Luigi Janiri, psichiatra e psicologo associato presso l'Istituto di Psichiatria e Psicologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Grazie.
Grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno.
Professore, cos'è la dipendenza dal gioco?
La dipendenza dal gioco è appunto una delle forme di dipendenza cosiddette comportamentali. Diciamo 20-30 anni fa noi pensavamo alla dipendenza come soprattutto una dipendenza da sostanze, no? O da alcol. Oggi possiamo anche pensare alla dipendenza come una forma di attaccamento patologico a un tipo di comportamento. E sicuramente una delle prime dipendenze comportamentali è proprio il gioco d'azzardo patologico, il cosiddetto gambling.
Include ogni tipo di gioco, dalle scommesse ai gratta e vinci al superenalotto?
Include ogni tipo di scommesse, dal poker al bingo, alle scommesse su sportive, e poi ultimamente si sono chiaramente aggiunti a questa lista i giochi online. Quindi parliamo appunto, non so, di videopoker, casino virtuali e quant'altro. Addirittura ci sono stati dei casi di comportamenti in cui si perde il controllo, quindi del tipo gioco d'azzardo patologico, proprio in situazioni addirittura in Second Life, quindi c'è un'evoluzione continua dei comportamenti e un aggiornamento continuo rispetto appunto agli stimoli anche che ci vengono dall'ambiente esterno e soprattutto agli stimoli tecnologici.
Ma quando è che un giocatore da semplice appassionato diventa dipendente? Qual è il confine?
Ma il confine è proprio quello che si stabilisce per qualsiasi tipo di dipendenza, comprese appunto le dipendenze da sostanze. In realtà noi, ad esempio anche con l'alcol, noi abbiamo un uso, voglio dire, anche morigerato, abituale, dietetico, no? Dell'alcol, ma a un certo punto c'è un confine per cui dall'uso appunto voluttuario considerato sociale o comunque normale si passa per l'appunto a un uso patologico. La stessa cosa avviene per il gioco d'azzardo. Il confine è rappresentato soprattutto dalla cosiddetta dipendenza psicologica. La dipendenza psicologica consiste nel fatto che il soggetto sperimenta una incapacità di controllare il proprio comportamento, nonostante lo voglia fare. Pensiamo a un giocatore che appunto si è già indebitato, ha problemi di tipo economico e ci sono molte controindicazioni al fatto che lui procrastini il suo comportamento, comprese anche appunto le pressioni sociali, ambientali, familiari soprattutto. Ebbene, lui non riesce però a smettere, continua a scommettere, continua appunto a investire e soprattutto a perdere ingenti somme nel gioco. Ecco, questo è sicuramente un esempio di perdita del controllo. A questo si affiancano altri sintomi, come per esempio il craving, cioè il desiderio compulsivo di non poter, e quasi un bisogno urgente, impellente di giocare, e addirittura dei sintomi di disagio, di malessere, di sofferenza, qualora, nonostante ci siano appunto gli stimoli ambientali, il giocatore non riesca ad accedere al gioco, un po' quello che noi potremmo chiamare anche l'astinenza. Direi che questo è un po' il confine sicuramente tra la normalità o il cosiddetto appunto gioco sociale e invece la patologia, cioè appunto il gioco d'azzardo patologico.
Quindi è una vera e propria patologia, e quali sintomi ha?
Beh, intanto,
come si riconosce?
Sì, si riconosce intanto perché c'è un rapido deterioramento di quelle che sono le aree esistenziali, cioè dell'area psicosociale del soggetto. Ad esempio, il soggetto non riesce a fare altro che giocare, dedica molto, troppo tempo della sua giornata al gioco, per questo trascura impegni lavorativi, impegni relazioni interpersonali, per questo trascura la famiglia, per questo va incontro a un indebitamento progressivo e quindi può portare anche se stesso e la propria famiglia sul lastrico, cioè in condizioni economiche realmente disperate. E questi sono, diciamo, i segni psicosociali di questa dipendenza. A questi per l'appunto si aggiungono, come dicevo prima, la perdita del controllo, il craving, dei sintomi che potremmo dire di tipo astinenziale, che poi di fatto portano a una sorta di cambiamento quasi del carattere, della personalità. E il soggetto diventa più irritabile, diventa ossessivo nel suo pensare esclusivamente a un oggetto, in questo caso per l'appunto il gioco, è molto irritabile e quindi può anche avere può diventare in certi casi addirittura appunto violento. E questo poi dipende anche dal tipo di dipendenza. Ad esempio, il gioco d'azzardo instaura una dipendenza che è molto simile a quella da stimolanti, ad esempio quella da cocaina. Tant'è vero che ci sono anche delle interrelazioni tra la dipendenza da gioco d'azzardo e l'uso di cocaina. Quindi il soggetto può diventare effettivamente in certi casi anche addirittura violento, può avere un'accelerazione del pensiero, delle idee, del linguaggio, può avere problemi di sonno, quindi insonnia. E quindi rapidamente avere dei problemi non soltanto di tipo ambientale, psicosociale, ma proprio anche personale, sul piano della salute, del comportamento, del suo stato psichico.
Ma chi è il giocatore? Il giocatore dipendente è una persona che ha già una certa predisposizione, diciamo, di natura genetica, se vogliamo dire così, oppure è una persona che ha problemi affettivi, problemi di bassa autostima, oppure ha problemi sul lavoro?
Ma quello che adesso, diciamo, la ricerca negli ultimi anni ha evidenziato è che le dipendenze comportamentali, anche il gioco d'azzardo, condividono con le dipendenze cosiddette chimiche una sorta di vulnerabilità di base. Questa vulnerabilità è anche determinata su base genetica, quindi è anche di tipo ereditario. Però quello che è importante capire è che si eredita una certa predisposizione, no? E quindi non è che è un fatto, diciamo, che è una condizione, un tratto obbligatoriamente determinato in senso genetico, è una predisposizione. Se poi il soggetto nel corso della sua evoluzione incontra, ecco, ad esempio, sì, certamente situazioni di deprivazione affettiva, situazioni di carenze, di incuria, per esempio nella sua infanzia, grossi traumi nel corso dell'infanzia o dell'adolescenza, questi, diciamo, in modo cumulativo possono poi portare ad aumentare questa base di predisposizione, ripeto, anche geneticamente determinata, e qualora nell'ambiente del soggetto si presenti lo stimolo, l'occasione di giocare per l'appunto, questo può portare effettivamente a un rapido deterioramento del comportamento e quindi appunto alla perdita del controllo e quindi a aprire lo scenario della dipendenza.
Ma questo vuol dire che se non fosse il gioco sarebbe comunque un altro tipo di dipendenza?
Sì, c'è una forte tendenza alla intercambiabilità, oltre che alla associabilità di queste condizioni. Una persona può effettivamente, tra l'altro questo lo osserviamo quotidianamente nella clinica, noi abbiamo appunto dipendenze associate, facevo prima riferimento alla cocaina e al gioco d'azzardo, il gioco d'azzardo però anche si associa molto spesso anche all'abuso di alcol. Un giocatore d'azzardo può smettere di giocare, poi dedicarsi per esempio a altri tipi di dipendenze, può per esempio diventare un dipendente da internet oppure un compratore compulsivo, no? Un shopping compulsivo. Dipendenze sessuali, dipendenze relazionali, ci sono molte dipendenze comportamentali che poi per l'appunto si intercambiano e si associano tra di loro, quindi è proprio un'area in cui dal punto di vista proprio della psicopatologia possiamo parlare proprio di una dimensione, di uno spettro, no? Cioè non tanto il fatto che uno si ammala di una dipendenza, poi passa a un'altra dipendenza come se cambiasse malattia, in realtà si tratta sempre della stessa malattia che poi è la dipendenza.
Lei prima diceva della violenza di un gioco dipendente, può diventarlo con i propri familiari così come spesso lo è un alcolista?
Sì, assolutamente sì. Tenendo presente appunto le differenze che ci sono tra una dipendenza da da gioco d'azzardo, che ripeto è più simile a una dipendenza da sostanze stimolanti rispetto alla dipendenza da alcol, che può anche assumere quell'aspetto, però poi altre volte anche degli altri tipi, presenta anche altre manifestazioni cliniche. Ad esempio la dipendenza da alcol può anche presentarsi con una forma fondamentalmente di passivizzazione, di sedazione, quasi di perdita della volontà, no? Più in senso deficitario che in senso violento. Però ecco, appunto, se parliamo del gioco d'azzardo, il gioco d'azzardo nell'80% dei casi si presenta con questa stimolazione, diciamo così, un po' quasi appunto con quasi cocainica, potremmo dire, un'euforizzazione, che quindi porta all'accelerazione dei comportamenti, degli atteggiamenti, delle idee, del linguaggio, e può portare anche a delle manifestazioni di violenza, appunto, soprattutto quando, ripeto, il soggetto incontra delle frustrazioni sia nell'accesso al suo oggetto di dipendenza, quindi al gioco, sia per esempio nelle perdite, cioè nelle frustrazioni che poi sono diciamo inerenti al gioco stesso, no?
Si diventa più facilmente giocatore dipendente quando si vince e quindi si è portati a continuare per stravincere, o il contrario, quando si perde per provare a recuperare il denaro perduto?
Ma in realtà il gioco del vincere e del perdere è assolutamente connaturato al gioco d'azzardo. Il perdere è fondamentale, così come anche il vincere. Il vincere rappresenta quell'incentivo che poi dopo determina la caratteristica dell'inseguimento della vittoria. Però questo inseguimento della vittoria avviene attraverso tutta una serie di frustrazioni, per l'appunto, cioè di sconfitte, che però rappresentano un po' proprio quello che potremmo dire l'incentivo dell'astinenza per un tossicodipendente. Cioè nel caso della sconfitta, la sconfitta è sempre l'occasione per potersi riscattare, per poter inseguire una nuova vittoria. Quindi sono due facce della stessa medaglia.
Come per le altre dipendenze, noi adesso stiamo vedendo che l'alcol, la droga, la giocodipendenza hanno molte cose in comune come altri tipi di dipendenze, come diceva lei, relazionali. Come per appunto queste altre dipendenze, è difficile che sia lo stesso giocatore a rendersene conto? Più spesso è chi gli sta vicino.
Sì, certo. E molto spesso è proprio l'allarme che viene suscitato dall'ambiente e ovviamente in primis dalla famiglia. I familiari si rendono conto che il soggetto, il paziente, comincia appunto a perdere controllo e soprattutto ad andare male in una serie di situazioni della sua vita, a cominciare dal lavoro, dalla situazione economica, ma in generale anche dalle relazioni interpersonali. Diciamo, c'è uno scadimento sociale importante a cui la famiglia assiste impotente, perché c'è una fase abbastanza lunga, poi questo dipende un po' anche da caso a caso, in cui la famiglia è in grado di percepire, cioè di rilevare questi segnali di allarme che provengono relativamente alla persona in questione, mentre la persona non si rende ancora conto, cioè è inconsapevole. Come per l'appunto un tossicodipendente pensa di poter gestire, controllare il proprio comportamento e la propria vita, nonostante che questa sia già andata da un pezzo fuori controllo.
E che se ne renda conto il soggetto stesso oppure un suo familiare, come si fa ad uscirne?
Beh, intanto si tratta di arrivare a questa fase, cioè la fase in cui...
La consapevolezza.
Bisogna arrivare alla consapevolezza, oppure a lavorare sulla consapevolezza, perché come sempre accade, c'è sempre in questi casi c'è una zona grigia in cui il soggetto è consapevole ma non proprio completamente d'accordo, non completamente consenziente all'iniziare un percorso terapeutico. Quindi bisogna lavorare su questa che è la motivazione, no? Quindi consapevolezza, motivazione. Quando il paziente è motivato, allora in questo caso gli si possono offrire appieno dei mezzi terapeutici per poter appunto per aiutarlo a uscire da questa situazione.
Quindi psicoterapia?
È quindi un trattamento proprio integrato, un trattamento integrato che consta di almeno tre poli, che sono appunto la psicoterapia sicuramente, la riabilitazione, che diciamo interviene in una fase precoce rispetto alla psicoterapia, cioè interviene nel momento dell'acuzie, della crisi, insomma potremmo dire anche del distacco dalla dipendenza, cioè dall'oggetto di dipendenza, quindi nel momento dello svezzamento. E poi anche lo svezzamento stesso può essere aiutato con degli psicofarmaci. Questo dipende anche dai casi, dipende da quale personalità abbiamo davanti. Se ci sono, e spesso ci sono poi purtroppo, dei veri e propri disturbi di personalità o comunque delle diagnosi psichiatriche aggiuntive. Possiamo avere davanti appunto dei depressi, possiamo avere davanti delle persone dei bipolari, possiamo avere davanti delle persone che hanno sviluppato un forte stato d'ansia. Possiamo arrivare appunto addirittura a stati dissociativi, disturbi post-traumatici da stress o ossessivi. Ci sono molte facce di questa comorbilità tra dipendenza e altri disturbi psichiatrici, per cui è importante inquadrare il soggetto dal punto di vista diagnostico e intervenire con un trattamento che appunto si definisce integrato, proprio perché contempla queste diverse risorse.
Chi ne esce, professor Janiri, guardando poi indietro, si rende conto del pericolo scampato, dello stile di vita sbagliato che ha tenuto?
Assolutamente sì, assolutamente sì. In una fase di recupero, cioè una fase di trattamento già avanzata, il soggetto può, e anzi diciamo normalmente sì, rende conto del rischio che ha corso, ovviamente, ma soprattutto di tutte le situazioni, diciamo così, in cui il suo comportamento è andato fuori del controllo, in cui tutto ciò che ha perso sul piano delle aree appunto rilevanti della sua vita, sul piano psicosociale, sul piano lavorativo, economico, della reputazione, possiamo dire anche, no? Quindi è un lento recupero dell'autostima, ma recuperando l'autostima che il paziente mano a mano recupera anche la consapevolezza di quello che è successo. A quel punto è sicuramente in grado di fare una importante autocritica e di mettere al servizio di questa autocritica anche le sue risorse personali e per l'appunto l'investimento su di sé. Non più come l'investimento sull'oggetto della dipendenza, ma l'investimento su se stesso, quindi sul suo proprio recupero, sulla riabilitazione. Questo avviene per esempio anche con delle tecniche di riabilitazione che sono simili a quelle o sono anche le stesse in certi casi, degli alcolisti anonimi, cioè le tecniche di auto-mutuo aiuto. Con queste tecniche che sono per l'appunto dei gruppi di supporto, dei gruppi per l'appunto di self-help, come si dice, cioè di autoaiuto, si raggiunge una consapevolezza insieme, in gruppo quindi, di soggetti che presentano tutti lo stesso problema. Intervengono importanti meccanismi per l'appunto di empatia, di risonanza, di rispecchiamento, no? All'interno del gruppo, e quindi emerge mano a mano la consapevolezza del disturbo, della malattia e di quello che è successo in precedenza. Tant'è vero che appunto queste tecniche di autoaiuto si basano sui 12 passi, che sono appunto dei passi progressivi attraverso cui questa consapevolezza aumenta e aumenta quindi anche la capacità di riabilitarsi e di recuperare.
Così come succede per gli alcolisti e i tossicodipendenti, che dopo che hanno smesso non devono nemmeno sentirle nominare queste sostanze, anche per il dipendente da gioco, una volta fra virgolette guarito, non può permettersi nemmeno di comprare un gratta e vinci?
No.
Nel senso, questa frenesia, questo impulso potrebbe riprendere il sopravvento?
Sì, potrebbe riprendere il sopravvento. In realtà è quello che noi, e quindi anche nei gruppi, cioè quello che noi stimoliamo in queste persone è una cautela, che è una cautela, potremmo dire, a vita nel senso che, avendo un soggetto perso il controllo nei confronti di un oggetto in particolare, appunto il gioco, che poi vabbè questo si può estendere diciamo al discorso delle dipendenze in generale, però il primo punto è questo: avendo una persona perso il controllo sul gioco, il gioco è qualche cosa che non va più bene per lui, cioè con cui una persona in qualche modo finisce.
Quindi da evitare in tutte le sue forme?
Beh, da evitare nelle forme soprattutto pericolose e rischiose, cioè quelle in cui ecco c'è l'azzardo, quelle in cui ci può essere appunto la scommessa pericolosa, quelle in cui il giocatore si trova da solo appunto ad affrontare il gioco. Cioè, è chiaro che possiamo anche dire a una persona che ha avuto un problema di gioco d'azzardo patologico, nel suo recupero, che potrebbe pure tornare, non so, a giocare a 3-7 oppure a giocare, non so, a tombola, però chiaramente, non so, sedersi a un tavolo da poker, andare a un casinò, giocare online, oppure scommettere, queste sono cose che gli devono essere in qualche modo interdette, cioè lui stesso capisce che quella è un'area di debolezza e che tale resterà per tutta la vita, perché quello è l'oggetto verso il quale ha perso il controllo, e che quindi questo controllo è stato recuperato però al prezzo di escludere dalla vita quel particolare ambito.
Ci sono leggi per ostacolare il fenomeno della dipendenza dal gioco, così come per l'alcol il gioco è alla portata di tutti, perché non illegale?
Certo, ma anche perché poi dobbiamo distinguere, perché anche il gioco d'azzardo non è che è sempre patologico, ci sono dei giocatori d'azzardo, il gioco d'azzardo è lecito, insomma, non è che, e oltretutto ci sono anche persone che sono giocatori d'azzardo e non sono, diciamo, dipendenti, quindi questa è una cosa che va messa in chiaro. Lo Stato non tutela, ci sono delle leggi, o meglio dei progetti di legge in passato, ai quali anche appunto ho collaborato, per appunto limitare e soprattutto curare in ambiti, setting specifici, il gioco d'azzardo patologico, però a tutt'oggi una legge in questo senso non c'è. Ci sono nei piani sanitari sono previsti per l'appunto le cure delle dipendenze comportamentali, tra le quali c'è il gioco d'azzardo patologico, ma che ci siano delle leggi che in qualche modo trattino il gioco d'azzardo come un oggetto patologico, la stessa stregua di una droga per l'appunto illegale, un narcotico, questo ovviamente non c'è, anzi, come noi sappiamo tutti, c'è un'incentivazione anche del gioco e del gioco d'azzardo, proprio anche a livello dello Stato, a livello delle istituzioni, che poi da questo traggono un profitto. È un problema molto complesso sul piano sociale, tant'è vero che ci sono c'è un dibattito in corso, delle controversie tra chi per l'appunto vorrebbe, diciamo, andare in un senso più proibizionistico e chi invece vorrebbe mantenere certamente una piena libertà, come di fatto più o meno attualmente accade. Ci sono delle limitazioni che però anche in questo caso sono recentemente cadute, soprattutto sulla possibilità di scommettere somme ingenti di denaro situazioni di gioco online, come per esempio nei videopoker, insomma, ma questa è un'area molto in evoluzione.
Mi vengono in mente le sale bingo per anziane.
Sì,
cioè, certo. Queste persone anziane che per solitudine passano le ore dentro queste sale perdendo la pensione praticamente. Non c'è un modo per evitare questo, un tetto appunto, come diceva lei.
No, appunto,
cioè, non bisogna arrivare al poker, al gioco d'azzardo, no? per avere poi delle ripercussioni sociali, economiche. E parlo degli anziani perché appunto categoria fragile.
Sì, tanto è vero appunto che gli anziani sono molto a rischio per queste cose, proprio perché sono spesso lasciati soli e quindi passano il loro tempo nel modo che possono e soprattutto nel modo che gli offre l'ambiente e la società. Quindi ecco, il gioco, tra cui anche il gioco d'azzardo, o comunque la scommessa, il bingo, sono delle situazioni che non sono limitate per legge. Certo, se un anziano arriva a sperperare continuamente e ripetutamente la propria pensione nel bingo, beh, questo è un motivo per azioni di tipo individuale, cioè vale a dire si può pensare che appunto che questa persona abbia una riduzione della sua capacità proprio di gestire, se non proprio di intendere, di volere, insomma, no? E quindi avere andare incontro a dei provvedimenti relativi alla curatela o al tutoraggio.
E qui l'importanza del ruolo della famiglia, ovviamente.
Questa è l'importanza del ruolo della famiglia, ma io direi non soltanto in senso di intervento repressivo, ma ovviamente ancora prima, cioè nel momento preventivo. Un anziano non dovrebbe essere lasciato solo appunto a giocare al bingo, ma dovrebbe avere accesso a tutta una serie di attività, una serie di attività anche ricreative, una serie di situazioni di tipo sociale.
E soprattutto di affetto.
E certamente, beh, questo è il primo punto.
Professore, un'ultima domanda. Quando la psichiatria ha annoverato la dipendenza dal gioco nella lista delle dipendenze, appunto?
Ma, dunque, la psichiatria a rigori potremmo dire questo, che se uno va a guardare i sistemi di classificazione internazionali, come ad esempio il DSM-IV, il gioco d'azzardo patologico, pur avendo tutte le caratteristiche dal punto di vista sintomatologico e dei criteri diagnostici delle dipendenze, comprese quelle chimiche ovviamente, in realtà è ancora classificato in una situazione a parte, quindi non come una dipendenza, ma come un disturbo del controllo degli impulsi. Quindi la psichiatria da molti anni, sicuramente ad almeno dagli anni 70, considera il gioco d'azzardo patologico un problema di pertinenza psichiatrica, perché è un disturbo del comportamento, però lo ha fino adesso classificato, ma questo appunto è una cosa che si deve un po' rivedere con le future classificazioni, ma fino adesso appunto l'ha classificato come non tanto come una dipendenza quanto un disturbo del controllo degli impulsi, e qui il gioco d'azzardo patologico sta insieme per esempio alla cleptomania, no?
Oppure a questa shopping mania di cui parlava prima?
Sì, quella addirittura neanche oggi è contemplata, sta acquistando, diciamo, piano piano una sua dignità, anche questo di tipo classificativo, ma sta insieme appunto alla cleptomania, insieme alla piromania, che però non rende conto, cioè ecco, effettivamente il gioco d'azzardo patologico, più che essere un disturbo di questo genere qui, no, come un cleptomane,
sì,
o un piromane, il giocatore è più simile appunto a un, non lo so, un eroinomane, un alcolista o un cocainomane soprattutto, quindi è certamente un qualcosa che andrà nel tempo rubricata insieme con le dipendenze, però ecco che sia una pertinenza psichiatrica, questa lo è ormai da tempo, insomma sicuramente dagli anni 70, diciamo dalle più evolute edizioni dei manuali diagnostici.
Professor Janiri, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie anche a lei, grazie a voi tutti.
A presto.
Arrivederci.
Era il professor Luigi Janiri, psichiatra e psicologo associato presso l'Istituto di Psichiatria e Psicologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.